donne matte da slegare. La prima frase che una persona si sente dire quando esce dal seminato, quando per seguire un suo sogno, una sua attitudine, una sua passione, prende una strada non convenzionale, una strada diversa e mette tutto se stesso in un progetto, che sia artistico, sportivo o lavorativo, è: ma tu sei matto da legare.
Ed ancor più matto è se il soggetto di questo fervore interiore femminile. Quella è matta, matta da legare.
Ascolterete quattro storie di matte. Donne matte, sì, ma da slegare. Ovvero donne che hanno varcato con il loro ingegno ed il loro coraggio il confine del pregiudizio, hanno cambiato la storia ed aperto all'emancipazione nello sport, nell'arte e nella vita sociale.
Non femministe, ma femmine impavide che con il loro lavoro e la determinazione si sono affermate in campi prettamente maschili, in nome dei propri diritti, in nome della propria determinazione, in nome della propria libertà e di quella delle altre donne.
E perché no? Anche di quella degli uomini. Quando domandi ad una persona di nominarti un pittore famoso, uno di quelli che espongono in musei importanti, un pittore di quelli che colpiscono l'immaginario collettivo, sia per le loro opere che per la loro storia personale, le risposte che ottieni sono Botero, Van Gogh, Kandinsky, Picasso, Cimabue, il Caravaggio e chi più ne ha più ne metta. Facci caso, sembra che la pittura sia un'arte di competenza esclusivamente maschile, eppure se parli con le persone a te vicino, scopri che molte persone, anche solo per diletto, per hobby, dipingono. E moltissime di queste sono donne.
E nella storia c'è una donna che ha avuto una storia personale avventurosa, tragica e intensa, che è diventata capostipite di una generazione di pittrici che hanno fatto la storia. Quella donna è Artemisia Gentileschi.
L'artista di cui parliamo oggi è nata a Roma l'8 luglio 1593. La sua fanciullezza è segnata ben presto da un lutto molto pesante. Nel 1605 Artemisia, a 13 anni, rimane orfana della mamma. Probabilmente è anche per questo che si avvicina molto al padre, Orazio Lomi Gentileschi, nativo di Pisa, pittore bravo e conosciuto, nonché amico e seguace di Caravaggio. Artemisia rimane affascinata dal lavoro del padre e ben presto Orazio inserisce sua figlia a bottega per insegnargli il lavoro.
Papà, sei bravissimo. I tuoi quadri sono così belli. E vederti lavorare con modelli reali e vedere la tua capacità di mettere sulla tela la loro vera essenza mi affascina tanto.
Grazie, Artemisia. Sei una brava figliola. Ma perché non ti cimenti anche tu nella pittura? Ho visto qualche tua tela, hai molto talento. Potresti dipingere con me a bottega.
Sì, mi piacerebbe molto apprendere da te l'arte della pittura. Come mescolare pigmenti per creare colori, come dare spessore alle sfumature. E poi questo mi permetterebbe di stare insieme a te, papà.
Ben presto papà Orazio si rende conto che la figlia è un vero talento della pittura e pensa di incrementare questa sua passione, questa sua indubbia capacità. Artemisia, ma sei bravissima! Ma ormai tutto quello che potevo insegnarti, tutti i miei trucchi per dipingere al meglio, te li ho passati e tu sei stata abile ad imparare ad inglobare il tutto con il tuo talento naturale.
Papà, senza il tuo aiuto non mi sarei mai potuta spingere fino a questo punto. Mi piace disegnare e sento che che riesco ad esprimere tutta me stessa con i pennelli di colori, ma...
Ma che cosa? Che cosa c'è, figlia mia?
Vorrei imparare di più, diventare più brava.
D'accordo, figlia mia. Voglio assecondare questa tua giusta sete, questa voglia di approfondire l'arte della pittura. Ti presenterò ad un amico che può insegnarti altre tecniche pittoriche. Purtroppo il padre Orazio affidò la figlia alla persona sbagliata, tale Agostino Tassi, pittore sì, ma personaggio viscido e prepotente, addirittura sospettato di essere il mandante di omicidi. E dopo averle rubato dei quadri, prendendosene la paternità di esecuzione, e dopo svariati tentativi di approcci sessuali, sempre rifiutati dalla ragazza, violenta Artemisia nella casa del Gentileschi.
Siete un porco, un bastardo. Avete abusato di me, della mia fiducia e quella di mio padre. Ora solo un matrimonio riparatore potrà restituirmi un briciolo di onorabilità. Siete una persona orribile.
Ma quale onorabilità? Voi vi siete concessa a me per danaro. Io non sposerò mai una prostituta, anche perché io ce l'ho già una moglie.
Maiale, siete già sposato. Lurido verme, vi denuncerò. Vi porterò a processo.
Badate, Artemisia. Io ho amici potenti a Roma. Distruggerò le vostre accuse e vi farò apparire come ciò che siete. Una matta, sì, una matta che si vende per pochi danari. Una matta che vuole fare il mestiere da uomo, il pittore.
Il processo è pressoché una farsa. Il Tassi porta dei falsi testimoni che cercano di scagionarlo dall'infamante accusa. Ciò che è incredibile è che Artemisia dovrà confermare le sue accuse, la sua denuncia sotto tortura.
Le viene inflitta una tortura durissima, detta il tormento delle sibille, che consiste nello stritolare le dita dentro una morsa di legno stretta con delle corde. La donna, per avere giustizia, deve sopportare questo supplizio che rischia di rovinarle irrimediabilmente le dita della mano, così preziose per il suo lavoro di pittrice. Tuttavia, la donna voleva giustizia, voleva veder riconosciuti i propri diritti e, nonostante i dolori patiti, non ritrattò la sua deposizione.
Il Tassi viene riconosciuto colpevole. Ricordiamo che ai tempi la violenza sessuale era considerata reato contro la morale e non contro la persona. E per i reati commessi, al Tassi viene semplicemente comminata la pena dell'esilio da Roma per 5 anni e il pagamento di una multa.
Praticamente una pena pari ad una tirata d'orecchie per il Tassi, che continuerà pacifico la sua attività. Mentre Artemisia deve lasciare Roma e l'amato padre per rifarsi una vita.
Padre, Dopo questa vicenda, oltre il dolore straziante che porto dentro, devo sopportare gli sguardi malevoli, le frasi maliziose, disdicevoli della gente senza che io abbia nessuna colpa, se non è quella di essermi fidata di una persona che credevamo amica e fidata.
Figlia mia, io sono straziato dalla vicenda e io con te soffro in silenzio. Mai avrei pensato che un amico di cui mi fidavo avrebbe abusato di te, infamandoti.
Non è colpa tua, papà, ma di quel lurido porco del Tassi. Ma io ora devo decidere per la mia vita. Qui a Roma mi è diventato difficile vivere e lavorare. Ogni angolo della casa, ogni angolo di questa città mi fa rivivere la violenza che ho vissuto. Devo andare via. Partirò per Firenze, troverò un uomo e un ambiente nuovo che mi restituisca un po' di serenità.
Per continuare a vivere, Artemisia si sposta a Firenze e nel 1612, più per necessità di recuperare una parvenza di onorabilità che per amore, sposa Pierantonio Stiattesi. Lo Stiattesi è un pittore di mediocre capacità, con il vizio del gioco d'azzardo e manie di lusso e grandezza. E ben presto Artemisia si ritrova a lavorare per coprire i suoi debiti, nonché per i bisogni della famiglia, famiglia che si è allargata, perché la coppia ha 4 figli: Giovanni Battista, Cristofano, Prudenzia e Lisabella.
Artemisia si impegna sempre più in ciò in cui è diventata la sua ragione di vita, la pittura. A Firenze viene introdotta alla corte di Cosimo II dallo zio Aurelio Lomi, fratello di suo padre Orazio. Qui conosce Galileo Galilei e Michelangelo Buonarroti il giovane, nipote del celebre artista che porta il suo stesso nome.
Il Buonarroti presenta Artemisia nell'elite artistico-culturale di Firenze e finalmente la grandezza della pittrice romana viene riconosciuta ed apprezzato, tanto che nel 1616 viene ammessa alla prestigiosa Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna in assoluto a raggiungere questo traguardo fino ad allora.
La sua produzione di dipinti è folta, ma il suo quadro più celebre è Giuditta che decapita Oloferne.
Il dipinto è un olio su tela databile tra il 1612 e il 1613 e rappresenta, con un indiscutibile stile caravaggesco, un episodio biblico. Una giovane donna israelita, Giuditta, decapita con una scimitarra ed inaudita ferocia il generale assiro Oloferne. Molti in questo quadro vedono una sorta di rivalsa, la voglia di vendetta dell'artista nei confronti dell'uomo Agostino Tassi, che le ha fatto tanto male e le ha strappato con tanta ferocia la sua illibatezza. Il quadro è esposto presso la Galleria degli Uffizi a Firenze. Della stessa pittrice segnaliamo Susanna e i Vecchioni del 1610, Giaele e Sisara e Giuditta con la sua ancella, dove si rappresenta una sorta di sequel di Giuditta decapita Oloferne. Infatti, viene raffigurato il dopo, ovvero sia dopo la decapitazione del generale Assiro, Giuditta e la sua ancella lasciano la tenda dell'uomo con la sua testa in un cesto.
Ho avuto una vita intensa. Il prezzo della mia libertà di fare ciò che più amavo, dipingere e frequentare l'arte e gli artisti, è stato altissimo. Ho incontrato la vigliaccheria e la bestialità di un maschio che mi ha rovinato la mia giovinezza ed ho sposato un uomo con le mani bucate. Sono stata la prima donna ad entrare all'Accademia del Disegno di Firenze. Ho conquistato con il mio lavoro, con la mia arte, l'ammirazione di illustri personaggi. L'adorazione per le mie opere mi ha sempre spronato a migliorarmi, a comunicare i miei sentimenti più intimi con il linguaggio della pittura. Sono diventata donna pittrice o pittora che dir si voglia, comunque sia, io sono una donna libera.
Artemisia vivrà anche l'amore, quello vero, intenso e coinvolgente, con un nobile fiorentino tale Francesco Maria Maringhi. La sua fama si espande da Roma a Londra, dove Carlo I d'Inghilterra le acquisterà alcune opere, e poi Venezia e Napoli, dove si stabilirà ed aprirà un'accademia per giovani artisti e dove morirà durante un'epidemia di peste.
Ma misteriosamente non è dato di sapere la data esatta della sua dipartita e il mistero si infittisce. Non è dato di sapere ove sia il suo sepolcro. Judith Walkerman.
Oggi basta fare il nome di Artemisia Gentileschi per evocare una pittura drammatica, popolata di energiche figure femminili rappresentate in maniera diretta e intransigente, e che si rapporta e si integra con gli eventi della vita dell'artista.
Avete ascoltato per la collana Donne matte da slegare Artemisia Gentileschi, la pittrice impavida. Lettori Siciliane Antonio e Chiara Angaroni. Testo di Siciliane Antonio. Alla regia Antonio Colombo.
Il racconto che avete ascoltato è stato liberamente romanzato per la fruizione radiofonica e può presentare delle imprecisioni. I dialoghi, quando presenti, sono frutto della fantasia dello scrivente.